Ovviamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere, il punto sul territorio, il risveglio culturale, due ospiti in studio, l'assessore Maria Angelotti e Giovanni Colonna, presidente del Roloco. E la pandemia dal Covid-19 ha messo praticamente in ginocchio il turismo, ha messo in ginocchio il settore culturale e ovviamente in questi anni si è dovuto fare conto anche con una situazione drammatica da questo punto di vista. Poi vedremo anche qualche dato, ma lo scenario del 2022 è pressoché diverso. Intanto saluto l'assessore Angelotti e tracciamo un bilancio, lo facciamo con te per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, tutto ciò che è accaduto nel periodo pasquale a Francavilla. C'è stata la soddisfazione del sindaco, i ringraziamenti sia al comando di polizia locale, alla protezione civile, alle confraternite, cioè a quanti comunque hanno collaborato per la riuscita dei riti a Francavilla.
Buonasera direttore Cannaliere, buonasera a tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici di Radio 85, buonasera alla regia. Non vabbè, mi dicono che va bene, ma non mi muovo da questa posizione, perfetto. Dicevi sì, qualcosa è cambiato ed è cambiato molto, abbiamo proprio potuto vederlo con la Settimana Santa, come dicevi tu, perché c'era tanta gente e ce l'aspettavamo perché c'era una grande attesa e finalmente dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia abbiamo potuto rivivere appieno i riti della Settimana Santa, che sono andati anche bene. Questo devo ringraziare, approfitto di questa ospitata, il gruppo di Antenna Sud che ha seguito con le dirette i due momenti insomma più suggestivi della Settimana Santa di Francavilla, che sono quelli del Giovedì Santo, del Venerdì Santo, con le dirette che hanno avuto importanti riscontri di pubblico. Quindi grazie anche a te e ai tuoi colleghi, a Giovanni Colonna che ha fatto parte insomma di questa diretta.
Non soltanto per gli stessi francavillesi impossibilitati a muoversi, ma soprattutto per coloro i quali vivono fuori Francavilla.
Esatto, perché lo abbiamo detto tante volte, in due momenti dell'anno si concentra, come dire, l'attenzione, o meglio proprio l'affetto, la passione dei francavillesi, tanto diciamo i residenti, tanto chi vive lontano, per ciò che succede in città, e questi due momenti sono quelli della Settimana Santa e della festa patronale. Io l'ho sempre detto, ma credo che non sia un luogo comune, ma sia proprio così, avendolo sperimentato anche io stessa come diciamo francavillese che è stata lontano da Francavilla per diversi anni. Magari si rinuncia a scendere a Francavilla per Natale e si predilige magari il periodo della primavera, marzo, aprile per la Settimana Santa, o comunque la metà di settembre per la festa patronale. In fondo è così. E grazie allo sforzo che fanno le emittenti televisive si dà la possibilità a quelli che non se la sentono di uscire di casa perché non stanno bene, perché hanno freddo o insomma per ragioni che loro sanno, o chi è lontano, appunto, di poter seguire la diretta con momenti e riprese che veramente sono degne di nota. E poi grazie appunto a chi ci mette la passione anche giornalistica, come hai fatto tu, come ha fatto Michele Iurlaro, come ha fatto Paolo Franza, Giovanni Colonna, insomma tutti quelli che alla Settimana Santa dedicano tempo, passione e in più in generale per la propria città.
Allora, Giovanni Colonna, presidente della Proloco, abbiamo detto la pandemia ha messo in ginocchio il turismo e il settore culturale, e c'è stato un rapporto, per esempio il rapporto di Federculture del 2021, cioè lo scorso anno, il titolo era due imperativi, dice progettare e ripartire, e il mondo della cultura ha vissuto momenti difficili per il paese dal dopoguerra ad oggi. Risponde dopo, c'è la pubblicità.
Radio 85. Progettare e ripartire e raccontarsi. Saluto anch'io i telespettatori che ci seguiranno.
Prima il radioascoltatore, poi Antenna Sud Extra, canale 92, indifferita.
Io le volevo dare un assist per ricordare che questa è una trasmissione fruibile anche attraverso la TV.
Indifferita
e ovviamente perché ci sta seguendo in diretta i nostri radioascoltatori. Dice bene, progettare e ripartire, soprattutto aggiungo io, raccontarsi, perché il mondo del volontariato in fin dei conti questa pandemia l'ha attraversata senza mai fermare i motori. Probabilmente, anzi sicuramente li abbiamo rallentati, abbiamo assunto il dovere di vivere con responsabilità ed essere noi stessi protagonisti delle azioni di mantenimento di tutte le misure che dovevano preservare la salute dei nostri associati, visto che parliamo della Proloco e delle associazioni in generale e anche della comunità. E questo tempo, in verità, dicevo, abbiamo rallentato i motori, abbiamo imparato a fare le cose anche in un'altra maniera, adoperando gli strumenti online in qualche modo. Abbiamo imparato tutti a fare le riunioni online, se non addirittura quelle dirette che servivano per raccontarsi, appunto, e questo ci ha permesso appunto di poter scoprire, esplorare nuovi ambiti e territori. Ripartiamo quindi con una maggiore consapevolezza, la voglia sicuramente di mettere in luce tutto quello che probabilmente fino adesso non siamo stati capaci di raccontare. Le associazioni, in modo particolare come la Proloco, questa sera doveva essere presente il presidente del Centro Culturale Francavillese, approfitto anzi per rivolgere al dottor Vincenzo Della Corte, persona cara al cuore di tanti e ben nota ai francavillesi, che oggi ricopre l'incarico di il ruolo di presidente del Centro Culturale Francavillese, quindi
e salutiamo
saluto
tutte le associazioni,
ecco, attraverso di lui, come dire, l'ultimo eletto in questa variegata compagine di associazioni, salutiamo tutte le associazioni. Di fatto il nostro ruolo è quello di aver esercitato davvero una funzione di solidarietà sociale, insomma quell'assistenza mutualistica che spesso viene predicata negli statuti. Abbiamo avuto tempo e modo di poterla concretizzare ed è stata questa una grande sfida che ci ha permesso davvero di riscoprire l'idea di una comunità, anche questa è una parola spesso abusata, ma che durante questi 2 anni, ed è arrivato il momento di dircelo, abbiamo potuto affinare. La Proloco esce da questi 2 anni rafforzata, ha mantenuto il suo numero di associati, anzi addirittura li ha aumentati, e un setaccio che in qualche modo ha confermato le intenzioni di chi già credeva nei valori della Proloco, del servizio in generale a vantaggio del territorio e della comunità. Noi siamo Proloco proprio in questo senso, e sono convinto che con altrettanta convinzione gli altri presidenti delle associazioni di volontariato, che peraltro hanno operato, come dire, in assoluta nella condivisione piena solo tra i propri associati. Qui è presente una rappresentante dell'amministrazione comunale, la Regione Puglia è intervenuta con una misura specifica che è stata Puglia Sociale 3.0, proprio a ristoro di tutto ciò che non poteva essere in qualche modo raccolto dalle attività che si svolgevano abitualmente. Ecco, assessora, è stato molto interessante il bando per la promozione della cittadinanza attiva, ma la cittadinanza attiva non è soltanto l'impegno dei singoli cittadini, quindi benvengano queste manifestazioni che possano far esprimere coloro che magari non si riconoscono, non vogliono partecipare, non si vogliono esporre costantemente all'azione. Non c'è stato un intervento a favore delle associazioni di volontariato, questo lo dico all'amica Maria Angelotti, lo sa bene, glielo abbiamo già ricordato in altre circostanze. Attendiamo davvero una misura da parte dell'amministrazione comunale, se possibile, proprio per fare in modo che la cittadinanza attiva, il volontariato, abbia nelle associazioni come la Proloco e non solo, le palestre quotidianamente aperte per esercitare la cittadinanza attiva.
Così metto un po' un appello di argomenti che verrà raccolto e verrà preso in considerazione.
No, direttore, permettimi di ringraziare perché Giovanni mi dà l'assist, se l'abbiamo visto anche appunto in questa settimana santa, dove le associazioni culturali si sono date molto da fare nell'allestire quelli che si chiamano eventi collaterali. La Proloco che ha realizzato una mostra sull'uovo che è ancora visitabile fino al 25 aprile, il Centro Culturale Francavillese col neo presidente Vincenzo Della Corte che ha allestito una mostra sulla passione, lo stesso ha fatto l'associazione La Sfera, e ricordo anche la mostra quella dedicata a Egidio Saracino con i teli in cui si adornano solitamente i cosiddetti sepolcri. Quindi c'è stato un fermento, grazie al cielo, da parte delle associazioni culturali, che sono veramente un punto di riferimento importante. Io lo so che sono come tutto il comparto poi della cultura, dell'associazionismo, quelli che hanno maggiormente sofferto i risvolti come dire dell'epidemia, perché si sono fermate le attività dal vivo, i momenti di convivialità e tutto quello che porta, diciamo, ossigeno in queste associazioni. Quindi siamo ben consapevoli di questa difficoltà e proveremo appunto, come si fa per le associazioni sportive e per le altre, di cercare una maniera per venire incontro, perché sono un punto di riferimento in particolar modo per il mio assessorato, che insomma si appoggia spesso e volentieri sul lavoro delle associazioni.
Allora, a soffrire anche in maniera maggiore, oltre all'associazionismo, al volontariato locale, anche, diciamo, la musica, i concerti, il teatro. E c'è stato un calo notevolissimo per quanto riguarda i concerti, il teatro, ma anche i musei. quest'anno la ripresa con la stagione teatrale a Francavilla. Come è andata?
È andata bene, visto anche, diciamo, il contesto generale. Ne parlavo proprio l'altro giorno con il direttore di Teatro Pubblico Pugliese. È stata più in sofferenza, diciamo, il primo appuntamento che Giovanni, credo, ritrovi, anche perché la Proloco, come dire, ha fatto diversi abbonamenti alla stagione teatrale. Siamo partiti forse con il primo appuntamento quando ancora c'era la paura della pandemia, perché la pandemia c'era, non a caso Giovanni parlava di eventi. Noi avevamo, per esempio, per il Natale scorso, anche insieme alla Proloco, messo su un calendario di appuntamenti che poi a metà calendario abbiamo dovuto, il 25 dicembre proprio, visto l'incremento dei casi e le misure del governo, abbiamo dovuto stoppare. Ecco, per dire forse come fino a veramente poco tempo fa il problema era ancora grosso e reale. Non che non lo sia adesso, perché bisogna stare attenzione, i contagi ci sono, però possiamo stare più sereni e tornare a programmare, così come abbiamo fatto con la stagione teatrale, che poi si è chiusa con due sold out. Mi riferisco allo spettacolo di Emilio Solfrizzi e a quello di Lodo Guenzi, che è piaciuto moltissimo ai più giovani. E così come sono ripartiti quegli appuntamenti, si può seriamente pensare di ritornare anche con gli eventi musicali e tutto quello, insomma, l'estate alle porte, e insomma di pensare a un'estate e di poterlo fare, diciamo, con una certa serenità,
sperando poi nell'autunno che non ci sia una ripresa della pandemia. Allora, mentre ti faccio commentare, Andrea Cancellato, che è presidente di Feder Culture, a proposito del rapporto dello scorso anno, il rapporto annuale di Feder Cultura, ha detto, dice, è arrivato il momento, dopo la tanta sofferenza, la crisi, gli effetti, eccetera, eccetera, non è più tempo di piccoli passi, dice, ma di decisi movimenti e iniziative innovative per la promozione della partecipazione culturale. Questo ovviamente è uno, diciamo,
è il secondo,
per il governo.
È il secondo capitolo della mia riflessione, che ovviamente arriva a gamba tesa dicendo amministrazione comunale, le associazioni ci sono,
più parliamo
della cittadinanza attiva, ecco. Sì. La cittadinanza attiva, però non dimentichiamo anche questi organismi che in qualche modo sono gli interlocutori. Dico il secondo pezzo, il secondo capitolo. Cari associazioni, partendo dalla Proloco sempre, fate bene i compiti a casa. Cioè, non è più il tempo di poter chiedere soltanto all'amministrazione determinata attenzione e poi non avere un piano da qui a un anno. Perché ovviamente, proprio sulle parole progettare e ripartire, noi dobbiamo cogliere la sfida di esserci finalmente ritagliati il tempo giusto per fermarci. E in quel fermarci capire concretamente che cosa funziona, che cosa serve, chi lo fa e come lo fa. Questi sono i compiti che poi dobbiamo fare a casa noi delle associazioni.
Io per tradurre, tanto per non serve.
Ma non solo. Una moltiplicazione di associazioni che agguerritamente trattano lo stesso tema, non con lo scopo di essere a favore del territorio, ma probabilmente semplicemente per stare una armata contro l'altra, perché il paese è di 30.000 abitanti e tutti ci conosciamo, voglio dire, oggi come oggi non ci serve più. Lo dice un'associazione che, a differenza dei tempi che viviamo, in cui siamo tutti contro, noi paradossalmente abbiamo nel nostro nome il fatto di essere pro. Allora, se abbiamo il coraggio di dire che le difficoltà sono state tante e in quelle difficoltà ovviamente avremmo voluto concertare, discutere, programmare e magari è mancato per tante ragioni che non sono qui sul tavolo e che potrebbero essere trattate in un altro momento, è anche vero che adesso invece per noi è importante, proprio prendendo ispirazione da questa giusta osservazione di Federculture, che non è più il tempo dell'improvvisazione.
È anche il
tema, o dei piccoli passi, è anche il tema della promozione dei riti della Settimana Santa, delle nostre feste di tradizioni, di tutto ciò che attiene a quegli aspetti identitari del nostro territorio. Si può comprendere quello che è accaduto nel 2022 con i riti della Settimana Santa, che si fanno o non si fanno, si capisce piuttosto sottodata, ma credo che sia oggi il tempo di sedersi e discutere di quali campagne di promozione per il posizionamento competitivo e strategico di Francavilla Fontana, che è la grande assente nella Puglia turistica, eppure ha tanto e di buono da presentare alla regione e al sud Italia, ecco, tanto per non voler allargare troppo il raggio di azione, però essere inserita in quelle rotte in cui c'è la parola Salento, Valle d'Itria, Magna Grecia, perché sono tutte a noi limitrofe e potremmo giocare serenamente una partita per intercettare i flussi che di fatto interessano queste aree turistiche. Come lo facciamo? Lo facciamo proprio sedendoci, programmando. C'è chi mette le risorse, c'è chi probabilmente deve mettere le competenze.
Tu dici, le navi sbarcano, le crociere sbarcano a Brindisi.
Peraltro voglio dire, e questo è un altro tema, voglio dire, oggi ci concentriamo sul ruolo delle associazioni e io gioco questo ruolo, diciamo così, dicendo che da una parte non c'è stato il tempo e la possibilità, dettato essenzialmente anche dall'emergenza che non conoscevamo, dalla esplosione di una bomba sociale che portava le famiglie a rimanere senza lavoro, a dover affrontare l'ordinario, quindi a questo tavolo non ci sono imputati. Però proprio volendo ricentrare il ruolo delle associazioni e volendoci tutti posizionare con un ruolo sotto il cappello, sotto il tema di cittadinanza attiva, ecco, le associazioni devono fare bene la propria parte e tutti insieme dobbiamo fare ciò che serve per il territorio e per la comunità.
Giovanni,
essere pienamente e autenticamente
soltanto un dato.
Su questo vorrei aggiungere che sono d'accordo sul lavorare in rete, no? Perché è ovvio che i comuni devono lavorare in rete con le associazioni, dovrebbero lavorare in rete anche con i privati, perché senza il supporto del privato le sole amministrazioni comunali non riescono a fare molto, soprattutto dopo il Covid, che è stata comunque una scure anche economica sulle amministrazioni, con tutte le difficoltà che seguono. Quindi una rete comuni, associazioni, privati, ma direi anche comuni fra di loro, perché qui siamo in realtà piccole. La logica del campanile non serve, farci come non serve deleterio fare la guerra tra associazioni, è altrettanto deleterio farla tra comuni confinanti. Bisogna iniziare a ragionare in un'ottica che abbraccia tutti quanti, così che il crocierista, per dire, visto che mi ho citato il crocierista, che scende a Brindisi, da Brindisi possa visitare la città capoluogo di provincia, possa andare a Mesagne, possa andare a Latiano, possa andare a Francavilla, possa andare a Doria
e poi andare a Ostuni. Salutiamo gli amici di Ostuni.
Salutiamo gli amici di Ostuni, che è molto cara la mia carriera giornalistica, ho cominciata in un'emittente che era lì ad Ostuni, della Radio Città Bianca, quindi Ostuni è sempre nel mio cuore.
Allora, parlavamo del, vi ho fatto accenno al turismo, come intercettare. E proprio dal rapporto del 17° rapporto annuale, il turismo ha visto una perdita di 27 miliardi in termini di spesa per dei turisti stranieri, i cui arrivi sono scesi da 65 a 16 milioni, segnando un meno 74% effetto della pandemia. Giovanni, come si fa a recuperare queste cifre?
Che devo commentare, direttore? Peraltro avendo in campo una guerra alle porte dell'Europa e nessuno ne parla, una crisi finanziaria che ci attende inesorabile. Questo è lo scenario nel quale noi siamo in questo momento collocati. Quindi i dati che noi leggiamo oggettivamente sono dei dati che ci dovrebbero in qualche modo sconfortare. Però in realtà dobbiamo anche avere la consapevolezza,
sta arrivando l'estate.
Ecco, però abbiamo altrettanto
prepari qualche iniziativa.
Esatto, però abbiamo altrettanto la consapevolezza, come spesso abbiamo detto e raccontato, che ciò nonostante nulla, la pandemia, non è riuscita la pandemia, non riuscirà la guerra e probabilmente in qualche modo potrà intervenire, ma non definitivamente, una qualunque crisi finanziaria, potrà mai spegnere il desiderio di viaggiare e il desiderio di conoscere. Questa è stata l'occasione per tanti italiani di conoscere il proprio paese, il bel paese, e di mettersi in viaggio proprio scoprendo i tesori di casa propria. Una delle iniziative che le provoco...
Cioè, senza andare all'estero, scopriamo le nostre bellezze.
E quello ha aiutato. Prima della pandemia...
Quanti molti non sanno alcuni paesi della Puglia? Non è che dobbiamo andare fuori dalla Puglia.
In dubbio, è così. Voglio dire, quindi, senza scadere troppo nella retorica, il turismo si mantiene moltissimo sul turismo internazionale. Questo non possiamo assolutamente negarlo. Fino a prima della pandemia addirittura era un 50-50, 50% domestico, 50% internazionale su scala nazionale. Di fatto questi percentuali ovviamente cambiano se sei a Venezia piuttosto che in Puglia, quindi è oggettivo che le crisi che hanno vissuto le città d'arte sono assolutamente lontane anni luce da quello che, grazie a Dio, non abbiamo visto noi, che invece godiamo principalmente del mare. Ecco perché la sfida per noi è ancora performante, aperta, capace di poter, anche come Francavilla Fontana, cogliere l'opportunità di collegare meglio la costa, il mare, con l'entroterra da scoprire con i suoi tesori, il tesoro del barocco in questa terra, della gastronomia. Quindi davvero ora l'operazione, se dobbiamo affrontare il tema dell'internazionale, è un'operazione complessa, complicata, poco decifrabile in questo momento, insomma ha ancora in campo uno scenario pieno di insidie, eppure possiamo sicuramente certificare in questo momento, i dati sono di sabato, domenica e lunedì scorso, andiamo in onda nel mercoledì, insomma, e che dopo Pasqua che i turisti francesi, tedeschi e americani rappresentano oggi per noi uno dei mercati di riferimento tra i più interessanti. Il Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Spagna sono gli altri mercati che possono essere particolarmente interessanti, e quindi suggerisco all'amministrazione per la prossima programmazione dei riti della Settimana Santa magari una buona traduzione in francese, oltre che in inglese, che è la lingua internazionale, potrà aiutare a organizzarsi al meglio proprio per parlare di turismo internazionale. Poi non vogliamo parlare di turismo internazionale, diceva bene l'assessora, bisogna fare rete tra comuni, perché la Settimana Santa è il nostro primo banco di prova vero, ci apre alla grande prova della primavera e quindi ci fa già intravedere l'estate.
Come quando parliamo del torneo dei rioni di Oria.
Indubbio, è così, quindi, però sa, il torneo dei rioni di Oria avviene nella seconda settimana di agosto. Noi qui invece abbiamo la fortuna di poter in qualche modo annusare l'aria che ha i profumi della primavera, ma anche delle potenzialità che sono probabili nell'estate che ti attende. Quindi davvero la Settimana Santa va affrontata con una lettura a rete, perché la Settimana Santa di Francavilla Fontana, ora lo dice uno che dovrebbe parlare della Prologo e di Francavilla Fontana in particolare, ha un suo fascino e una sua attrattiva, ma non può essere scissa dalle altre Settimane Sante che ci sono nell'intorno. Ora, non voglio citare nessuno per non mancare, ma nella mente di ciascuno dei nostri ascoltatori sta avvenendo in mente quel paese dove si fa quella processione piuttosto che quel rito. Ecco, noi la battaglia in questo caso la vinciamo insieme agli altri, e proprio la Settimana Santa, più delle feste patronali in questo caso, ci dovrebbe insegnare a vivere questo momento come un'occasione di rete. E dice altrettanto bene l'assessora quando in questa operazione non devono fare tutto i comuni devono garantire l'autorevolezza dell'operazione, l'igiene e la sicurezza, mettere questi obiettivi precisi, tutto il resto prima del volontariato devono farlo i privati, perché se è altrettanto, e mettiamo subito in pista anche questo altro ragionamento, è altrettanto sbagliato, e ce lo ha insegnato la pandemia, mettere in pista il volontariato quando quel servizio lo possono fare tranquillamente i privati, e quindi alimentare il benessere, l'occupazione, tutto ciò a cui il volontariato, diciamo, non è preposto. Il volontariato deve essere la palestra, dicevamo prima, di cittadinanza attiva, deve aprire quelle cose che in quel momento al privato non interessa aprire, perché non è economico, non è sperimentato. Il volontariato deve essere davvero una occasione per ampliare, ma qui l'operazione va fatta principalmente con i privati. E allora sì, possiamo predicare quello che vogliamo alle amministrazioni comunali, ma se ti manca la cooperativa che delle guide turistiche, la buona ristorazione e la struttura ricettiva, assessora e caro direttore, volevo dire, vogliamo parlare di turismo, d'accordo, vogliamo parlare di turismo internazionale, benissimo, ma i turisti vogliono dormire, mangiare, vedere e comprare. O rispondiamo a queste quattro domande, o altrimenti noi abbiamo ancora molta strada da fare.
A Brindisi, negozi erano chiusi.
Sì, ma appunto ti avrei aggiunto questa cosa qui, no? L'importanza del privato, e poi comunque una questione proprio, Giovanni, di coscienza di ciascun cittadino. Perché primo, promuovi la tua città se la conosci, e se ogni cittadino la conosce, perché poi arriva il turista e il cittadino sa dargli la dritta. Due, la cura, il decoro, la pulizia, che per carità spettano al comune per quello che gli è dovuto, però il cittadino che getta la carta per terra, il cittadino che lascia la spazzatura dove vuole, quello che fa il disegno sceno sulle pareti, io ho visto e sono veramente indignata, poi magari uno ci sorride pure su, però sono comparsi disegni osceni, uno è stato immortalato in una fotografia, credo fatta da Giovanni Resta. Allora, che immagine vogliamo promuovere di questa città se c'è un pappamuscio che cammina e ha contro una parete con disegni osceni? Un disegno sceno è comparso pure sulla porta di Via Roma, Porta Carmine, durante la Settimana Santa. Allora, i comuni possono fare quello, ma se siamo i primi a farci del male in questo modo, perché quelle sono immagini che poi vengono veicolate altrove. E allora possiamo spendere tutte le belle parole che vogliamo, investire tutti i soldi che vogliamo per promuovere, ma se poi non c'è una consapevolezza che parte dai cittadini, non andiamo lontano.
È un po' quello che accade al Monumento ai Caduti. Lì nella regia, breve pausa. Allora, parliamo di risveglio culturale con i nostri ospiti, l'assessora Maria Angelotti e Giovanni Colonna, presidente della Proloco. Archiviamo per un attimo i riti della Settimana Santa, archiviamo quello che è accaduto fino a poche settimane fa con l'emergenza Covid e l'estate alle porte. Ci sono due grossi appuntamenti. Il primo è quello delle iniziative d'estate, estive. L'altro invece è l'appuntamento con la festa patronale, che si spera possa avere anche luogo salvo altre emergenze. Assessore.
No, speriamo proprio di aver chiuso con le emergenze, così come è stato il grande ritorno.
Ma non con il raffreddore.
No, vedo, e spero che sia raffreddore, direttore. Io e Caronda siamo un po' preoccupati. Dicevo che sicuramente dopo i 2 anni di stop dovuti alla pandemia, e considera che prima dello stop i riti della Settimana Santa eravamo riusciti a portarli a Matera, capitale europea della cultura, e al Senato della Repubblica. Anche sulla festa patronale era stato un'escalation grazie al lavoro del comitato, qui c'è Giovanni Colonna che ne faceva parte, di Piero Balsamo che ne era il presidente. Poi lo stop, bisogna ripartire da lì e da dove, come diceva Enzo Tortora, dove eravamo rimasti, esattamente dove eravamo rimasti, con maggiore forza. Credo che ci siano tutti i presupposti, nel senso che la pandemia, diciamo, nella parte più preoccupante dovrebbe essere alle spalle, e quindi ci sono le buone spicci per l'estate. Stiamo già lavorando, ovviamente non posso svelare ancora niente, ma ci saranno delle belle sorprese.
Oh, Giovanni, parliamo invece adesso della Proloco, le attività, e parliamo dell'ultimissima mostra in corso di svolgimento, per chi non è, perché di Francavilla, presso l'ex sede della biblioteca in Piazza Dante, vicinissimo alla piazza, per chi non è di Francavilla, quindi si potrà visitare fino, se non sbaglio, al 25 aprile. Di che cosa si tratta con esattezza?
Si tratta di una mostra di uova dipinte. Sono uova in ceramica, peraltro realizzate...
Non sono uova pasquali, di quelle che rimangono dopo Pasqua, no?
No, sono uova che, voglio dire, non
tipo
non faranno,
quello che abbiamo mostrato a fine chiusura dei riti.
Esatto, che non faranno ingrassare nessuno, ma sicuramente, come dire, daranno gusto agli occhi di chi vorrà visitare la mostra. Questa è una iniziativa nata durante la pandemia, esattamente l'anno scorso, quando, proprio dicevo, l'arte ci ha aiutato ad avere un momento di socialità e, voglio dire, anche di convivialità a distanza, proprio perché grazie al lavoro degli artisti della Proloco, coordinati da una straordinaria vicepresidente, fatemela salutare, Iole Argentina, e da un segretario infaticabile, Roberto Ligorio, oltre tutto il consiglio con il cassiere Oronzo Urso, i consiglieri tra i quali Piero Balsamo, Antonio Carriera, Giacomo Lupo, Simone Biasco e Angelo Argentina, e spero davvero di no, e Arcangelo Caliandro, spero di non aver fatto danno nell'aver dimenticato qualcuno. Ecco, nasce la necessità, e Antonio Carriera, nasce, l'avevo detto, e nasce la necessità di pensare a qualcosa che ci potesse distrarre dalla sofferenza, dal dolore. Devo dire che il tema della Settimana Santa, da questo punto di vista, come dire, sicuramente ci aiuta a vivere meglio la pietà popolare, la compassione, in qualche modo la trasposizione nell'immagine del Cristo dei propri dolori, però volevamo andare un po' oltre, ed è così che nasce l'idea di assegnare a degli artisti, a degli amici, tra i quali anche il compianto Egidio Saracino, queste uova in ceramica, con l'invito a volerle decorare e in qualche modo riconsegnarcele per una mostra online. Così nasce nel 2021 questa iniziativa. Abbiamo fatto questa mostra online e abbiamo scoperto che in Umbria esiste anche un museo delle uova dipinte, proprio perché la tradizione di dipingere le uova, in qualche modo, non ce la siamo inventata noi, ma appartiene a qualcosa che più o meno nel cassetto della memoria di ciascuno di noi qualche cosa c'è e la ritrova. Questa operazione, in realtà, direttore, cara assessora, e nonché nostri amici ascoltatori, ci fa andare un po' oltre la settimana santa intesa come eventi del giovedì e del venerdì santo. Ci fa guardare e strizzare l'occhio al sabato santo, alla domenica e soprattutto alla Pasquetta, che è la giornata in cui notoriamente si faceva la scampagnata con le palomme, giusto appunto fatte con le uova. Per non dire poi che nelle immediate vicinanze anche la domenica dopo Pasqua è classicamente definita la domenica delle palomme. Insomma, sul tema dell'uovo abbiamo voluto innervare la nostra esigenza di speranza e di rinascita, ma allo stesso tempo abbiamo detto abbiamo qualcos'altro da raccontare e che ancora non abbiamo raccontato abbastanza intorno ai riti della Settimana Santa, e l'auspicio magari vorrebbe, ecco perché da più anni gli amici della Prologo sollecitano che si possa organizzare una bella iniziativa della domenica del lunedì di Pasquetta da trascorrere proprio nello spirito della comunità, sempre tempo permettendo, perché anche quest'anno voglio dire vento freddo, nuvoloni, e quindi
è il giorno di Pasquetta poi
peraltro, e quindi l'idea è proprio questa. Il tema delle uova dipinte ci fanno raccontare un'altra storia e ci fanno allungare, per così dire, l'attenzione e l'interesse su Francavilla Fontana, che sicuramente deve essere altissimo il giovedì e il venerdì santo, ma che può esprimersi anche oltre, fino al giorno di Pasquetta. Poi noi abbiamo strizzato l'occhio al ponte della festa della liberazione, al 25 di aprile, come dire, siamo stati quelli che hanno detto se proprio lo dobbiamo fare facciamolo bene e allunghiamoci. Quindi permettimi, direttore, di ringraziare i tanti artisti: Pietro Andriulo, Osvaldo Argentieri, Raffaele Argentieri, Angelo Argentina, Iola Argentina, Lucia Calò, Stefania Calizia, grazie Capogrosso, ora vorrei elencarli tutti, sì. Carenza, Carozzo, Cicala, Carmelo Conte, ecco. Del Manzo, De Tommaso, Di Noi, Di Summa, Mino Di Summa, Francesca Fino, Grassi,
Mino Di Summa il Madonnaro.
Esatto, Oronzo Lupo, Alessandra Marinò, Antonietta Orsini, Anna Pertoso, Gabriella Rodia, Ernesto Gennaro Solferino, Giovanni Taurisano, Maddalena Trinchera, Antonella Vacca e Filomena Zizzi. Io ho fatto questo elenco, lo faccio anche a vantaggio, insomma, di chi ci sta ascoltando, perché davvero è un piacere, un onore di essere stati anche, come dire, il collante di artisti che oggettivamente sono conosciuti ovunque, apprezzati anche sul nostro territorio, e che si sono prestati con una generosità e una gratuità. Ma su tutti voglio ricordare Egidio Saracino, al quale consegnai quest'uovo. Lui non stava benissimo, già sapeva della sua malattia, me l'aveva anche confidato, e quando mi consegnò l'uovo, che rappresenta in alto una parte dorata, vuole essere un sole, fatto con una pittura in oro, e poi il paesaggio pugliese, l'ulivo, il muretto a secco e due trulli, disse: Giovanni, questo è il mio regalo per la Prologo, per il nostro territorio, e questa è la casa dove ci rincontreremo. Io sono convinto che quella casa esiste e prima o poi il Egidio Saracino lo rincontrerò.
Salutiamo anche i familiari di Egidio Saracino. Allora, Maria Angelotti, diceva il sindaco nella diretta televisiva di Antenna Sud Extra: Francavilla, città della musica, direi città della banda, direi anche città non solo dei pappamosci, come aveva titolato anche un libro Alessandro Rodi, ma anche città di artisti.
Città di artisti in senso lato, città della musica sicuramente. Tu hai citato la banda, o meglio le bande. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo da una parte il gran concerto bandistico Città di Francavilla Fontana, e dall'altra parte la cosiddetta bandicedda, la banda Giuseppe Verdi. Città della musica, perché qui abbiamo una scuola
il cui direttore oggi è vice direttore.
Il cui direttore è vice direttore della banda della Guardia di Finanza, che abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston di Sanremo, insomma, con tanto orgoglio per noi francavillesi. Tra l'altro io conosco Dario sin da quando era bambino, mi piace raccontare questo aneddoto. Avevamo la campagna vicino, in quel di Termitone Cantagallo, e Dario sin da piccolo andava a suonare appunto nella banda Verdi. Noi lo incontravamo il pomeriggio presto, a cosiddetta controra delle campagne, diciamo: Dario, ma dove vai? Devo andare, c'è un funerale, devo andare a suonare. Fatto bene, ma mentre va, ci suoni qualcosa? E gli spartiti che aveva erano quelli con le musiche tristi dei funerali, e quindi lui intanto ci incantava, ci suonava queste marce funebri appunto in questi assolati pomeriggi in campagna. Detto questo, dicevi, poi voglio ricordare, a parte la musica, la scuola musicale, che da 18 anni è vanto e onore di questa città, e saluto il maestro Antonio Curto, che tra l'altro, come anche Agimus, insieme alla scuola musicale, insieme all'amministrazione, sta portando avanti una serie di concerti che vengono anche trasmessi in streaming presso l'ospedale Camberlingo, quindi questa musica che diventa sollievo, cura e speranza anche per i degenti. città della musica. Qui abbiamo anche grandi cultori della musica tradizionale e popolare. Recitiamo Piero Balsamo, tanto per dire, con cui abbiamo condiviso una cosa bella tanti anni fa, che si chiamava Nata proprio in questo studio, questo fisicamente studio di Quarto Canale Radio, che era Ragnatele Festival, nel lontano già anni 2007-2008, non ricordo.
Era quel periodo.
Una vita fa, insomma. E poi anche la rassegna di musica jazz curata dall'Associazione Francavilla Jazz di Alfredo Iaia, che è arrivata quest'anno, sarà la nona edizione, siamo vicini al decennale. Grandi sorprese
artisti.
Anche, grandi sorprese quest'anno, ma non vi posso dire di più. Quindi senz'altro città della musica, città dell'arte, della cartapesta. Quando parliamo poi, no, di peculiarità, e anche la cartapesta è una grande peculiarità di questa città, che esprime diversi cartapestai con le loro botteghe. Sarebbe un sogno, sarebbe bellissimo poter realizzare un laboratorio aperto per i ragazzi con le esposizioni delle opere di questi maestri cartapestai. Città degli artisti, molti li abbiamo visti, gli elencati Giovanni Colonna, che sono associati alla Proloco, come ce ne sono anche associati ad altre associazioni artistiche di Francavilla. Basti pensare che lei, lui ha citato la bravissima, e la ringrazio anch'io, Iole Argentina.
Ma ricordiamo anche la Casaccia.
La Casaccia di Solferino, ma molti di questi artisti, la Sfera, lo stesso Centro Culturale, molti di questi artisti sono stati anche protagonisti, sempre grazie all'impegno di Iole Argentina, quando a ottobre, quando è stata riconsegnata alla città la torre dell'orologio restaurata, insieme alla Proloco e in particolare a Iole, si è pensato di fare un'estemporanea, proprio era metà ottobre,
il 10 ottobre,
un'estemporanea dedicata alla nuova torre dell'orologio. Ed è stata una domenica in cui Francavilla sembrava, non dico Montmartre, se no pare insomma che ce la suoniamo e ce la cantiamo da soli, però era pieno, nonostante fosse una giornata uggiosa e non particolarmente bella, di artisti che dipingevano la torre dell'orologio. C'è stata poi una mostra nel Palazzo del Sedile, con una votazione alla presenza anche di Maria Formosi, che come sappiamo si è occupata del restauro della torre dell'orologio. Quindi c'è del fermento in questa città, che è una bella città. Io lo dico sempre, no? È sempre un rapporto di amore e odio, perché si vedono le cose che vanno male, le cose che fanno male fanno sempre rabbia. Però è una città dalle mille potenzialità, che io
come
ho imparato.
Parliamo anche del teatro, no?
Del teatro, le compagnie teatrali, Tani Roma per dirne una, ma sono tante le associazioni che fanno teatro e che si barcamenano tra mille difficoltà. Le associazioni del terzo settore, quelle che si occupano di infanzia, mi viene in mente il Circolo Arci di Pio Itta, il Circolo della Farfalla, piuttosto che le Radici Ideali, le associazioni come Petrolio, l'associazione come Nativa, che si occupano proprio di promuovere la città in tutte le sue sfaccettature. L'humus c'è ed è parecchio interessante. Questa città la si ama paradossalmente di più quando ci si allontana. Questa è un'esperienza che ho vissuto sulla mia vita. Le cose che prima detestavo di questa città ho imparato ad amarla quando me ne sono allontanata. Quindi per quello dicevo, ci vuole uno sforzo veramente collettivo e una presa di coscienza di tutti quanti, di tutta la comunità dei cittadini. Poi adesso ci sono i lavori di restauro del basolato di Via Roma che procedono e che ci stanno restituendo anche una Via Roma diversa e ancora non sono conclusi. Ci saranno i lavori di restauro dei Porta Carmine e
per non parlare
della piazza Coperta. Quindi se noi riusciamo veramente a far brillare di luce questo nostro centro, che non sarà, come dire, caratteristico come può essere il centro di un borgo come Stuni, come Ocelli, ma è sicuramente diverso ed è ricco di architetture veramente interessanti. I palazzi diciamo nobiliari che abbiamo qui a Francavilla non ci sono altrove nel
il restauro di Palazzo Carissimo.
Eccoli quei privati, sì. Non soltanto Palazzo Carissimo, ma gli altri palazzi su Corso Umberto che sono stati restaurati. Insomma, da guardare ce n'è.
Allora, Giovanni, con l'assessore abbiamo fatto un programma. Non ci vuole svelare quello che accadrà quest'estate nel corso della festa
spero
patronale.
Spero voglia condividerlo con le associazioni.
Ecco, la Proloco invece che bolle in pentola per i prossimi mesi.
Allora, dico subito.
Non svegliamo tutto.
No. Noi non abbiamo problemi, anzi dico subito, abbiamo anzitutto un adempimento, quello del previsto dallo statuto, e peraltro la Proloco si deve dotare di un nuovo statuto in linea con la nuova normativa del terzo settore. Quindi abbiamo questo appuntamento interno di non poco conto e di non poco peso, proprio a testimonianza del fatto che non si può improvvisare e anzi dobbiamo stare nelle norme.
Ecco, mentre tutte le associazioni, le altre associazioni, il centro culturale si muovono in maniera più libera, sì, la Proloco invece ha
un coordinamento regionale e nazionale, fermo restando la forte autonomia che abbiamo sui territori. Per dire dei programmi e così facciamo un po' la scritta. E stiamo in questo momento impegnati con questa mostra, Le Uova Dipinte, e anche l'invito a chi vuole aderire all'iniziativa. Siamo disposti a consegnare l'uovo con l'impegno che venga riportato alla Proloco. Noi peraltro ci impegniamo proprio a custodire quest'uovo perché vorremmo diventasse una mostra itinerante, perché attraverso queste iniziative, insieme alle foto, insomma tutto ciò che già esiste per raccontare i nostri diti, la Settimana Santa possa essere un ulteriore pezzo a favore della promozione del racconto del nostro territorio.
Giovanni, blocco un attimo, pausa. Andiamo. Alla regia. Oh, Giovanni, dicevamo delle prossime iniziative della Proloco.
Mentre è in corso la mostra Uova Dipinte, oggi abbiamo presentato e dato la nostra disponibilità alla comunità dei Frati Francescani per collaborare al programma della Festa della Madonna della Croce, che si terrà il prossimo 25 maggio, nella giornata del mercoledì, in cui c'è la famosa processione che un tempo caratterizzava anche la fiera, oggi non più presente, dell'Ascensione. Quindi in quell'occasione struttureremo sicuramente una mostra, probabilmente anche delle visite guidate. Quindi c'è un impegno che ci vede coinvolti a maggio. Fine maggio l'appuntamento con l'iniziativa regionale Tesori Nascosti, andiamo alla scoperta di un luogo che non è su Francavilla ma nelle immediate vicinanze. Poi sarà il tempo dell'estate, qui attendiamo un invito dall'assessorato al turismo al fine di poter concertare questo cartellone e raccogliere anche le iniziative delle tante associazioni, che ha fatto bene l'associazione a ricordarle, che forse avrebbero bisogno di un momento di coordinamento per potersi esprimere tutte al meglio e con uno spazio anche di visibilità che diventa valore comune. E poi ancora devo dire, noi abbiamo in animo l'idea di iniziare a lavorare su una sagra. Per questo intanto saluto le signore che ogni due volte al mese, ogni 15 giorni, sono attivamente impegnate nella mensa della Caritas proprio presso la parrocchia Santuario Maria Santissima della Croce, perché poi la solidarietà, dicevamo, non è mai andata in ferie e anzi abbiamo continuato a tenere vivo il nostro impegno in questa attività. Di fatto, dicevo, abbiamo in animo l'idea di mettere su una sagra, non sappiamo quando, come, sicuramente abbiamo individuato il tema, crediamo che possa essere l'acqua sale. Ci chiamiamo Francavilla Fontana e questo tema con l'acqua ha un piatto ancora non abbastanza valorizzato, perché di sagre delle orecchiette, delle frise, dei panzerotti ce n'è in lungo e in largo. Questa era la terra dei ridacquatizi, quindi della produzione massiva di ortaggi. Insomma, credo che forse, se riusciamo a lavorare bene sulla catena del freddo e della corretta somministrazione a piena norma di questo piatto, e quindi la sua preparazione e somministrazione, grazie anche alla consulenza della professoressa Margherita Caroli, sicuramente nutrizionista e donna navigata proprio nella valorizzazione e racconto delle proprietà dei cibi, ecco, sono convinto che forse potremmo mettere in pista con l'amministrazione questa iniziativa. Dico altre due cose e poi chiudo.
Velocissimamente.
Parte il servizio civile, abbiamo due volontari del servizio civile, quindi rafforzeremo il nostro servizio presso la casa rurale, che è la prima porta a sinistra. Al momento ci auguriamo magari di poter anche migliorare questo spazio che abbiamo ottenuto per effetto di un bando a evidenza pubblica espletato dal GAL Terra dei Messapi, quindi anche nell'accordo con l'amministrazione cerchiamo di potenziare e diamo quindi un contributo attraverso l'impegno del servizio civile. Il tema che vogliamo affrontare quest'anno, i grandi progetti di quest'anno sono due: ritornare a parlare della chiesa delle scuole pie, la chiesa di San Sebastiano, auspicando, ma sono convinto non mancherà, in un importante contributo che possa recuperarla, e in ultimo il tema dell'archivio fotografico della Settimana Santa a Francavilla Fontana.
Benissimo, speriamo ovviamente nel recupero, si parla da anni della chiesa di San Sebastiano. Allora, assessore Angelotti, chiudiamo con te, con l'invito, ne approfitti sia per il ponte ponte del 25 aprile e per il 1° maggio, di venire a Francavilla.
Assolutamente, di venire a Francavilla. Il 25 aprile non mancherà la tradizionale giornata dedicata appunto alla liberazione, e sarà, diciamo, itinerante, con appuntamenti che non si concentreranno soltanto presso il monumento. Quest'anno abbiamo anche il parco intitolato a Donato Della Porta e ai caduti della Resistenza, quindi toccheremo anche quel parco, così come toccheremo Largo Antonio Somma e la via dove c'è la targa dedicata a Teofilato. Poi il 1° maggio ci sarà la consueta cerimonia insieme ai sindacati. Saranno due momenti anche di riflessione, in particolar modo io credo il 1° maggio per tutto quello che concerne la crisi economica e quindi le ripercussioni sul lavoro, ma il 25 aprile diventa veramente di stretta attualità e riflessione, perché, lo diceva Giovanni Colonna in apertura, abbiamo una guerra vicino a noi, il tema della resistenza, la stessa Ampi, diciamo, è in primo piano, anche per via di alcune polemiche che non condivido, ma questo è un altro discorso. Quindi ci sarà un momento, insomma, di riflessione. Quando si parla di resistenza e liberazione, si parlerà ovviamente del 25 aprile.
Grazie, saluto gli ospiti di studio Maria Angelotti e Giovanni Colonna. L'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85.